Scienzazionale. Scienzazionale. 20 minuti a tu per tu con la ricerca.
Buongiorno a tutti, bentornati a Scienzazionale, questo programma di una ventina di minuti che vuole parlarvi di ricerca e di scienza. E ne siamo talmente entusiasti che anche ad agosto siamo qui. Cornelia Dell'Eva al microfono e Valentina Bergonzi a fianco a me.
Un buon pomeriggio anche da parte mia. Come Cornelia ci anticipava, anche oggi siamo pronte ad accompagnarvi, ad incontrare ricercatori che si muovono nei laboratori e negli uffici dell'EURAC e della Libera Università. E oggi in modo particolare parleremo di comunicazione declinata in vari settori, dall'arte al design, ma anche ai libretti di istruzione degli elettrodomestici o degli arnesi che girano per casa. Speriamo di avervi dato qualche spunto di interesse, ma parliamo subito con la nostra prima ospite, Maddalena Dalla Mora, che è ricercatrice di design. Cornelia, ci fai raccontare di che cosa si occupa?
Ebbene sì, tu hai introdotto appunto il tema della comunicazione, che fa da sfondo anche alla ricerca di Maddalena Dalla Mora, che si occupa in particolare di graphic design e delle interconnessioni con il mondo anche dell'arte, possiamo dire, perché il graphic design ambisce, e anzi lo fa sempre più spesso, a essere esposto e quindi ad essere organizzato anche in vere e proprie mostre. Maddalena, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, ho introdotto un po' la tematica, ci vuoi raccontare così nel dettaglio un po' di quello di cui ti occupi?
Bene, e come hai anticipato tu, in effetti il progetto di ricerca nel quale sono coinvolta, che peraltro è stato avviato da uno dei professori della Facoltà di Design e Arti, Giorgio Comuffo, e coinvolge anche un gruppo di ricerca, di lavoro in cui sono coinvolti altri docenti, Gigliotti, Frey e Höger, riguarda le relazioni che legano il graphic design all'esporre e alle pratiche curatoriali. In effetti il contesto espositivo della grafica, potremmo dire che è stato tradizionalmente, storicamente anche attraverso il secolo scorso, il mondo stesso, la grafica esiste per essere vista, per essere esposta nei contesti d'uso, dalle strade al supermercato, ai giornali. E diciamo che a differenza dell'arte, la storia della grafica o delle gallerie. Quello che si nota però, succede negli ultimi anni, è un fenomeno legato forse anche alle nuove generazioni di graphic designer, è che i graphic designer sembrano dimostrare un crescente interesse proprio verso il contesto espositivo e le pratiche curatoriali stesse.
Pratiche curatoriali vuol dire organizzare e curare appunto delle mostre di altri, mentre il contesto espositivo è proprio dovuto al fatto che le mostre, le attività che consentono ai designer stessi di accreditarsi, diciamo, nella comunità dei designer, giusto?
Certo, certo. Di fatto possiamo dire che le mostre non sono aliene alla pratica dei graphic designer, ed esistono anche premi e diciamo festival o manifestazioni che includono delle mostre dove appunto i designer, presentando i loro lavori, si accreditano presso la comunità dei designer. La differenza forse che si nota negli ultimi anni è un interesse a utilizzare più ampiamente il format espositivo, non semplicemente per presentare progetti o lavori già fatti, ma anche utilizzare l'occasione della mostra per produrre nuovi lavori che sono diversi rispetto a quelli che potrebbero essere fatti in relazione a una committenza, per
certo.
Esempio.
E questo pone, diciamo, la figura del designer in questo contesto di mostre vicino alla figura degli artisti. È un po' questo confine che vai ad indagare.
Sì, diciamo che questo che hai menzionato è un punto anche, se vogliamo, critico, nel senso che si hanno per esempio designer che, pur operando in questo modo, quindi accreditandosi come con un'autonomia rispetto al ruolo di semplice servizio, rispetto a una committenza, desiderano rivendicare dall'altro lato il loro ruolo come designer, non come artisti. Dall'altro lato, se uno guarda questo tipo di attività dal punto di vista del mondo dell'arte o anche delle gallerie, dei musei, per citare due contesti espositivi specifici, sicuramente ci sono delle prossimità rispetto a quelle che sono le modalità di intervento, di azione e anche di accreditamento dell'arte, non senza tensioni probabilmente.
Possiamo lanciare qualche interrogativo relativo alla tua alla tua ricerca, anche pensando così al fatto che magari camminando per le strade, vedendo graphic design o andando ad una mostra, gli ascoltatori potranno rievocare questi interrogativi e forse farsi delle domande in più riguardo al senso anche del graphic design, che appare una cosa anche lontana, no, dalla vita quotidiana di ciascuno.
Allora, diciamo che da un lato il graphic design è molto vicino alla vita quotidiana, dall'altro lato è vero che questo tipo di attività possono sembrare più distanti laddove pensiamo che distante sia il mondo, non so, delle mostre, del contesto espositivo. Comunque certamente a Bolzano credo proprio ci sia l'occasione per porsi questi quesiti, se guardiamo anche a quello che è successo recentemente al museo con l'apertura della nel passage in occasione del quale il curatore incaricato ha invitato studi di graphic design, tra cui anche Lungomare proprio di Bolzano, a elaborare dei manifesti che si inserivano appunto nel contesto espositivo del museo e del rilancio degli interrogativi su qual è il pubblico del museo d'arte contemporanea. E quindi anche l'attività di Lungomare, che è seguita da due graphic designer che appunto svolgono attività anche di curatori e editor di progetti curatoriali che coinvolgono fra l'altro non solo graphic designer ma anche artisti, architetti, sicuramente è un'attività da tenere sotto, diciamo, sott'occhio per questo tipo di quesiti.
L'invito dunque agli ascoltatori è di tenere gli occhi ben aperti, di cogliere l'occasione per porsi domande e ovviamente di frequentare quei luoghi di cultura e di esposizione che tra il resto hai citato e che si stanno sforzando non poco di aprire i loro portoni e di andare incontro alla città e ai possibili fruitori di tutto quello che viene messo in mostra, appunto. Maddalena, ti ringraziamo di essere stata con noi oggi. Parleremo poi nel corso del termine di questa puntata di un appuntamento molto importante che riguarda proprio il design, ma per il momento ci fermiamo qui e Scienziazionale va in musica.
Somebody ran away, singing as fast as I can. I got to go, I got to go. Once upon a time we fell apart. You're holding in your hands the two halves of my heart.
nuovo in onda con Scienza Azionale. Cornelia Dell'Eva e Valentina Bergonzi vi accompagnano a conoscere la ricerca dell'Accademia Europea di Bolzano e della Libera Università di Bolzano. Abbiamo parlato di comunicazione nella grafica, diciamo così, e adesso andiamo a parlare invece di comunicazione in azienda. Valentina.
Sì, si tratta di una comunicazione un po' più prosaica forse, però ciò non toglie che sia assolutamente essenziale. Ne parleremo con Elena Chiocchetti, benvenuta.
Ciao.
È in studio qui con noi. Elena è una linguista dell'Istituto di Comunicazione Specialistica e Plurilinguismo dell'EURAC e proprio di questo si sta occupando, della lingua, dei manualetti di istruzione dei nostri frullatori, dei nostri lavatrici, delle fatture anche, di come si scrivono le fatture, di che parole si parla, che si usano, dei depliant pubblicitari. Tutti quanti avremo avuto a che fare con uno di questi documenti, appunto scritti in questo linguaggio specialistico, e abbiamo avuto qualche difficoltà. Com'è che vi state intrufolando nelle aziende, in modo particolare in quelle altoatesine, dove alla complicazione della lingua specialistica c'è anche la questione del bilinguismo da tenere in considerazione?
Ma non solo, noi partiamo da una situazione bilingue che però... con l'avvento di collaboratori che parlano lingue diverse sta diventando una situazione multilingue, per cui si crea, oltre alla difficoltà di far capire ai clienti, fornitori, determinate cose, anche la difficoltà di comunicare bene all'interno dell'azienda, per cui la difficoltà a far circolare le informazioni all'interno delle imprese. C'è sicuramente una mancanza di documentazione, spesso all'interno delle nostre imprese non si sa mai a chi rivolgersi per determinate cose, per cui per esempio nel nostro ambiente, noi conosciamo molto bene il mondo della traduzione, arrivano le traduzioni ai traduttori due volte lo stesso testo, perché non si sa che è già stato mandato in traduzione. La difficoltà di comunicazione esterna con i clienti fa perdere tanto tempo. Tu parlavi prima delle istruzioni scritte un po' malino, questo vale sia quando si devono far tradurre, si devono produrre in 3-4 lingue, sia solo anche a livello di una lingua sola. L'altro giorno spulciavo le istruzioni di un malissimo mixer che si potrebbe usare effettivamente anche senza istruzioni, ma il testo parla di gancio per impastare, gancio impastatore, gancio per l'impasto, e fin qui si capisce bene o male che ci si riferisce sempre allo stesso oggetto. Quando più sotto però si dice inserire le barre, effettivamente si resta un attimo perplessi. Quando questo testo verrà tradotto, chiaramente, probabilmente il traduttore utilizzerà di nuovo un altro sinonimo, anche in tedesco, anche in inglese, per cui si moltiplica, si mantiene questo problema in tutte le lingue. Le incomprensioni con i clienti fanno perdere tempo perché il cliente chiama. Mi hanno raccontato un caso di un'azienda locale che ha dei cataloghi tradotti dal tedesco, dove magari i colori dei loro, per esempio si parlava di un divano, erano tradotti in un dato modo, per cui il cliente ordina un divano giallo sole e sulla bolla di accompagnamento, però tradotto dal tedesco da un'altra persona in un'altra occasione, arriva un divano giallo canarino. Questo vuol dire una mezz'orata di telefonata con la ditta che dovrà spiegare, guarda, che effettivamente il colore è quello.
Il divano è quello che ha ordinato. No? Questo significa quindi perdita di tempo e di conseguenza anche perdita di denaro, perché quella mezz'ora poteva essere utilizzata per altro. Ora, voi state conducendo una campagna di interviste e di questionari per cercare di fare una sorta di censimento di quelli che sono i problemi concreti, è corretto?
Al momento, assieme al TIS, che ovviamente conosce molto bene le nostre aziende altoatesine, abbiamo fatto delle interviste e stiamo facendo partire un'indagine questionaria sul territorio altoatesino, finanziato un progetto che si chiama Comunicazione d'impresa, finanziato dal Fondo Sociale, e cerchiamo di capire com'è la situazione attuale, quali sono le strategie che vengono già applicate in Alto Adige, perché è da tanto ovviamente che affrontiamo il problema, se vogliamo, di gestire due o più lingue. Oggi ci stiamo muovendo anche su nuovi mercati, per cui aggiungono altre lingue, e per cui noi stiamo cercando di mappare quello che viene fatto e eventualmente poi cercare di proporre delle soluzioni anche piccole per migliorare la situazione senza necessariamente dover fare grandissimi investimenti.
Ci fai un paio di esempi di questi suggerimenti molto concreti che potrete dare poi alle aziende?
Ma una cosa che si può fare senza necessariamente andare a investire nell'acquisto di software tipo le memorie di traduzione, che sono dei programmi che tengono in memoria i pezzi già tradotti, per cui per chi scrive, per chi produce spesso testi simili, appunto modelli diversi di lavatrice avranno sempre gli stessi pezzi di testo che ritornano, per cui si producono una volta sola e non si devono ritradurre riutilizzando questi software. Però questi sono degli investimenti che magari in un momento di crisi si può anche decidere di non fare. Noi vediamo spesso la difficoltà di gestire il rapporto col traduttore, che sia interno o esterno all'azienda. Spesso la persona non viene messa nelle migliori condizioni per lavorare. I testi di arrivo che vengono mandati in traduzione non sono riletti, sono delle incongruenze, ed è chiaro che lì il traduttore chiamerà e farà perdere del tempo alla persona che ha mandato in traduzione il testo. Manca spesso un feedback, un colloquio col traduttore. Una volta che torna il testo tradotto, mai cambiare un testo restituito da un traduttore senza parlarne col traduttore prima, perché probabilmente c'è un motivo. Un po' si deve fidare. Se il traduttore mi spiega che il testo della descrizione del mio albergo, forse pubblicizzare la possibilità di fare una gita a Venezia va bene per il mercato tedesco, mentre per la pagina web italiana forse non è così importante, questo ha un senso, non è una dimenticanza.
Certo, questo va al di là della lingua, ma anche forse conviene ricordare anche il caso dell'IKEA, che proprio recentemente ha cambiato il nome di uno dei suoi prodotti venduti in Estremo Oriente, perché tradotto nella lingua locale aveva un significato che poteva essere ambiguo, e di conseguenza hanno deciso di cambiare uno dei famigerati nomi di questa ditta svedese. Quindi insomma, prepariamoci ad avere dei Deplian ad personam, anche pensati per il pubblico di destinazione, ma anche dei libretti magari di manutenzione più chiari nelle nostre aziende altoatesine. Grazie Elena per essere stata con noi.
Grazie.
Noi facciamo ancora un attimo di pausa e poi ci ritroviamo per gli appuntamenti finali.
Nascendo, tu dormi sul lenzuolo che macchiato dalla luce e la polvere rimane negli angoli sul comodino accanto. Io non ci riesco, mi giro da una parte, ho la sensazione netta che tu sappia anche ascoltarmi quando suoni, anche a chilometri di tempo, tempo. Perché i miei pensieri cambiano, svaniscono e ritornano da
eccoci giunti al momento degli appuntamenti su Scienza Azionale. Bene, anche in agosto abbiamo alcuni appuntamenti da proporre guardando al mese prossimo, il mese di settembre. E vorrei cominciare lanciando un appuntamento che riguarda il design, prendendo spunto dall'intervista, la prima che abbiamo fatto nella giornata di oggi. Nella puntata di oggi abbiamo sentito Maddalena Dallamura, che tra il resto è molto impegnata in questo periodo per organizzare il Design Festival alla Libera Università di Bolzano nel weekend del 21 di settembre. 3 giorni di workshop, il tema non solo workshop, ci saranno anche delle conferenze. Il tema che fa da sottofondo a tutto questo è il learning, ovvero l'apprendimento. Ma veniamo all'appuntamento grosso che riguarda la ricerca e che tra il resto coinvolge non solo la Libera Università di Bolzano, ma anche l'EURAC, anche il TIS e molti altri partner sparsi nella conca di Bolzano. Stiamo parlando della lunga notte della ricerca che va in scena il 28 settembre e che riserva veramente appuntamenti per tutti i gusti. Ciò che fa da filo rosso è il fatto di guardare dentro la ricerca, di prendere in mano la ricerca e di potersi veramente tuffare nel mondo dei ricercatori. Tra il resto, per quanto riguarda l'Università di Bolzano, vi ricordo che alcuni appuntamenti sono delle lezioni della Junior Uni, questo format pensato apposta per i bambini, e lo sottolineo perché sono gli appuntamenti gli unici all'università per i quali serve una registrazione. Ma come abbiamo detto, la lunga notte della ricerca si svolgerà veramente a Bolzano e dintorni, sarà una notte di festa, cominceremo alle 5 del pomeriggio e si andrà avanti fino a mezzanotte il 28 settembre, lo ripeto ancora una volta per gli smemorati. Cosa succede invece all'Accademia Europea?
Ma di cose ne succederanno tanto, guarderemo, come dicevi Cornelia, ma metteremo anche le mani in pasta, perché proprio questa è una delle prerogative della lunga notte, quelle di poter veramente toccare con mano quello che i ricercatori fanno, quindi tentativi anche legati all'Istituto per il plurilinguismo dell'EURAC, ci saranno dei piccoli esperimenti di riconoscimento delle lingue e quant'altro. Tra l'altro anche agli ascoltatori di Scienzazionale riserveremo una sorpresa, non anticipiamo ancora tantissimo, ma in qualche modo vi accompagneremo anche radiofonicamente alla scoperta di questa nottata. Ricordiamo anche un altro paio di appuntamenti, un'altra notte bianca, un'altra lunga notte che però avrà luogo tra 2 o 3 giorni, questo venerdì il 31 di agosto nella Bassa Tesina, questa lunga notte delle aziende, durante la quale le aziende dei vari comuni della Bassa Tesina e l'Istituto per il Public Management dell'EURAC ragioneranno insieme in un'atmosfera molto festosa rispetto a quelle che sono le possibilità di crescita professionali nella Bassa Tesina, incontrando direttamente gli imprenditori ed esperti di questo settore. E poi sempre il 21, quindi in concomitanza con il Design Festival, annunciamo un'inaugurazione sospirata oramai da mesi, che è quella del nuovo laboratorio per le tecnologie fotovoltaiche. Rimaniamo in ambito di aziende di comunicazione, perché questo nuovo laboratorio che verrà inaugurato nella sede della zona industriale di Bolzano, nella sede distaccata dell'EURAC in via Zueca presso la Stahlbaupichla, permetterà proprio alle aziende locali di testare e di mettere a punto, di sviluppare con gli ingegneri dell'Istituto per le Energie Rinnovabili delle nuove componenti edilizie che possano dare valore aggiunto, oltre che maggiore sostenibilità ambientale alle loro costruzioni. Questo è quanto, vi invitiamo naturalmente ad iscrivervi alle newsletter sia dell'EURA che della Libera Università, di andare a visitare i siti ma anche le pagine Facebook delle nostre istituzioni per scoprire soprattutto cosa bolle nella grande pentola della lunga notte della ricerca, e noi appunto ci riaggiorniamo per la fine di settembre.
A presto,
ciao!
Scienzazionale, 20 minuti a tu per tu con la ricerca.